giochi sul nostro podcast, il podcast ludico.
Bentornati a una nuova puntata di Giochi sul nostro podcast e come forse potete intuire da questa entrata un po' diversa dal solito, è una puntata un po' diversa, un po' speciale. Perché? Perché riprendiamo, un po' come abbiamo fatto nella prima stagione, a intervistare un po' di personaggi ludici. E quindi quale introduzione migliore poteva essere se non questa? Per introdurre l'ospite di stasera, ovviamente i più smaliziati l'avranno già capito, ma prima di tutto mi sembra giusto e doveroso presentare il mio compagno di avventura radiofonica, quindi un saluto a Luca Ciglione.
Ciao a tutti, bentrovati a Giochi sul nostro podcast.
Bene, bene Luca, allora stasera puntata che in
ora
realtà,
perché l'abbiamo corteggiato per un anno praticamente e finalmente
da quando dovevamo ancora fare il podcast quasi.
Sono 2 anni che lo corteggiamo forse ma finalmente è qui tra noi, è un nostro compagno di redazione ma anche autore, benvenuto Cristian Giove.
A tutti e grazie per avermi invitato.
Dai, ce l'abbiamo fatta. Finalmente gli astri si sono allineati e siamo riusciti ad averti qua in puntata.
È un modo complicato.
Ma prima di partire con la puntata vera e propria, dobbiamo fare una piccola nota a margine, giusto Luca?
Sì, allora c'è stato un sollevamento popolare con l'hashtag...
Il TG ludico
non si tocca, sei del TG ludico, abbiamo avuto un sacco di... è diventato trend topic su Twitter. Allora, faccio le mie scuse alla redazione del TG ludico se si sono sentiti offesi dalle mie parole 2 puntate fa, non era assolutamente mia intenzione, anzi io adoro il TG ludico, viva il TG ludico, quindi spero che con questo lo sciopero possa terminare
Vabbè,
i colleghi si sentano giustamente riconosciuti.
Chiaramente, anch'io mi associo e soprattutto lo vedremo tra poco, dai, più tardi, perché direi che se tutto è rientrato, anche in questa puntata avremo le notizie fresche fresche.
Bene, allora dai, iniziamo, va bene. Chris, se vuoi un attimo presentarti per qualcuno che non ti conoscesse, perché oggi abbiamo scritto, tu devi sapere, abbiamo scritto sul gruppo... del podcast abbiamo scritto: stasera avremo Cristian Giove, e la prima risposta è stata: chi è?
Avete tacciato ovviamente chiunque, non sto scherzando.
L'abbiamo allora, bannato, sì, l'abbiamo bannato.
Certo, a vita, però con l'IP, con la mail, yes. In modo possibile. No, beh, in realtà io sono un milione di cose che Split mi fa un baffo, nel senso che non so bene come devo presentarmi qua. Io sono Chris, di Giochi sul nostro tavolo, dove scrivo dal primo anno sostanzialmente, insieme a Fabio. Sono come autore di giochi, sono autore di giochi più o meno da circa 4 anni, 5, forse ormai credo siano 5. Da 2016, quindi sì, 5 anni, sono anche il lead developer di Get On Games, che è un editore italiano molto grosso, e in questo ruolo mi occupo di sviluppare anche giochi di terze parti, cioè di altri autori che non sono io e via dicendo. Quindi queste sono le mie tre attività principali, diciamo, quindi l'autore, il divulgatore e il developer.
Bene, bene. E siamo un po' tutti curiosi, no, di sapere, tu da, solo da 5 anni che sei autore, immaginiamo che già da prima covassi questo desiderio, e quindi cioè, raccontaci un po' come sei arrivato, cioè, sostanzialmente a cambiare vita, direi.
Allora, io ho iniziato a buttare giù le idee dei miei primi giochi, che in realtà, che il primo gioco in realtà è stato Guilds, ho iniziato a buttarlo giù circa un anno. Allora, c'è stato più o meno un anno di sviluppo da parte dell'editore, quindi mettiamoci poi un altro 6 mesi prima, sarà stato a metà del 2014 più o meno. Credo che l'editore me l'abbia preso, credo me l'abbia poi preso durante i DAG del 2015 e si è uscito poi a fine 2016, inizio 2017. Anzi è vero, no, è uscito di fatto alla fine praticamente inizio 2017, perché il mio primo gioco alla fine non è stato il primo che ho fatto, perché il mio primo gioco uscito sugli scaffali è stato Dragon Pets, che però come contratto l'ho chiusi dopo e via dicendo. Comunque fatto sta, quindi ho iniziato sei anni fa o poco più a buttare giù i prototipi, a creare idee per i giochi e tutto quanto. La cosa poi è iniziata professionalmente col primo contratto che ho fatto durante i DAG, che a cui qualunque autore o aspirante autore sia in ascolto consiglio vivamente di partecipare, perché soprattutto l'evento quello nazionale che viene tenuto una volta l'anno, che adesso il prossimo anno si terrà di nuovo, anche se probabilmente con modalità ancora un po' diverse, ma se va tutto bene non dovrebbe esserci problemi legali, diciamo, a tenerlo di nuovo, perché è un modo incredibile sia per contattare editori che soprattutto per confrontarsi con altri autori e approfondire un sacco questa cosa qua. Comunque fatto sta che il mio gioco è stato preso appunto nel 2015 e poi da lì ho continuato ovviamente a creare altri giochi, ho iniziato ad andare a Essen, in realtà già quello stesso anno ero andato sia a Essen che a Norimberga per prendermi i contatti con gli editori esteri e via dicendo. Il passaggio a farlo prima part time, cosa che è avvenuto 3 anni fa credo circa, quindi sostanzialmente 20 ore a settimana facevo l'autore, 20 ore a settimana facevo l'altro mio lavoro, e poi a full time come sto facendo adesso, è un qualcosa a cui in realtà avevo puntato fin dall'inizio. Ci sono a testimonianza un po' di qualche intervista o qualcosa del genere di 3-4 anni fa, cioè se guardate le interviste nell'arco degli anni si vedono i vari passaggi e le varie modulazioni del mio lavoro nell'arco degli anni, ma puntavo già a questo. Che se ne dica, io ritengo sempre che sia, l'ho sempre detto fin dall'inizio quando mi dicevano no, ma è praticamente impossibile vivere di questa cosa qua, in realtà io la ritengo una cosa assolutamente fattibile, ha un difetto che è quello che non è semplice. Ma non è semplice come qualunque altro mestiere creativo, è come dire vivere soltanto di dipingere quadri o vivere soltanto di suonare. Richiede fare della gavetta, richiede per forza fare dei sacrifici e normalmente richiede una prima parte di tempo perdere qualcosa, nel senso che è difficilmente un mestiere che si inizia a 16 anni, il che significa che quasi sicuramente quando si inizia a fare questo mestiere si passa dal fare un altro lavoro più normale, mettiamola così, a fare l'autore di giochi o il pittore o il musicista o lo scrittore eccetera, si passa da una prima fase in cui si lavorano 60 ore a settimana perché ne fai 40 di lavoro vero e 20 a casa, a una seconda fase in cui ne lavori di nuovo 40 ma guadagni meno di prima, perché inizialmente sarà sempre comunque così, poi pian piano le cose si riassestano.
Bene, quindi ci vuole, cioè ci stai dicendo che per fare l'ideatore di giochi ci vuole sacrificio e lavoro, quindi cioè non basta che mi invento un gioco e lo butto subito su Kickstarter e divento super ricco.
Non basta l'idea.
Assolutamente non basta l'idea, per citare il mio attuale capo Mario. Era cos'è che diceva, che era una citazione, ma non sua, in realtà una citazione di qualcun altro, che era, cavolo, non me la ricordo più, ma sostanzialmente le idee non valgono nulla, nel senso che le idee le hanno un sacco di persone, la realizzazione è poi quella che conta. Nel caso dei giochi, in realtà Kickstarter è uno dei grossi inganni che c'è in questo settore, cioè la percezione che se uno ha una bella idea e la mette su Kickstarter potenzialmente ci fa un sacco di soldi, in realtà rischia normalmente di bruciare orrendamente un qualcosa, cioè soprattutto adesso, forse poteva essere un po' diverso, ma neanche tanto 5, 6, 7, 8 anni fa, ma oggi comunque un progetto su Kickstarter comporta un investimento economico enorme in termini di pubblicità, marketing, comunicazione, grafica, video e tutto quanto, e un lavoro letteralmente a tempo pieno per mesi tra il pre-messa in onda del Kickstarter per preparare tutto il materiale, creare l'hype e il periodo di Kickstarter in cui io conosco editori che lavorano con i Kickstarter, in cui hanno delle persone che letteralmente giorno e notte rispondono ai commenti, stanno dietro, raccolgono ogni minima flessione del pubblico per rispingere verso l'alto l'attenzione. È un lavoro veramente complicato, è il lavoro di un editore, quindi vuol dire fare l'editore, il grafico, il marketing, il product placement e tutto il resto in una volta sola. Detto quello, però, ovviamente una buona idea, questo non significa che una buona idea semplice non possa sfondare. Però c'è una differenza tra avere una buona idea semplice e sfondare e farlo poi in modo continuativo. Cioè uno può creare avere una bella idea, pensa Dixit, fa Dixit, poi magari in quel caso è super fortunato se si inventa Dixit e può darsi che sia l'unico gioco che farà mai nella sua vita, però Dixit gli dà da vivere, ok? Però è un'eccezione. Il più delle volte magari uno ha un'idea bella, trova un editore a cui quell'idea piace, l'editore fa poi lo sviluppo e la fa arrivare sugli scaffali, però da lì a fare la seconda idea, la terza, la quarta, la quinta e così via è la parte un po' più difficile.
Non è così facile, ci sono tantissimi esempi. Cioè, Carcassonne, l'autore di Carcassonne, ha fatto molto poco, sicuramente niente a quel livello di vendite. E la stessa cosa anche Klaus Teuber, quello di Catan.
Sì, sì, assolutamente. Infatti questi sono casi di quel tipo lì. Adesso io non so di questi due autori, non saprei nominarti un altro gioco. Probabilmente ne avranno fatti, ma io personalmente, ad esempio,
sì, non ho fatto.
Se, dipende da quanti ne hanno fatti. Se ne hanno fatti tanti, in realtà può darsi semplicemente il fatto che di giochi ne escono veramente un sacco e quindi la fama del primo gioco ha schiantato qualunque altra cosa abbia fatto. Cioè, comunque vieni ricordato per quello.
Ma lì entri nel paradosso, diciamo, di Knizia. Che ne sforna 100 all'anno, metà della produzione.
Sì, Knizia è un altro estremo, che è un altro discorso. Cioè, Knizia fa una produzione seriale di giochi quasi tutti molto simili l'uno con l'altro, ha prodotto alcuni veri e propri gioielli, ma se prendiamo la produzione di Knizia, che saranno poi almeno 200 giochi, ma forse
almeno,
di più, non ho un'idea,
sì.
Ce ne sono 10 che sono veramente dei gioielli, ce ne sono una ventina, trentina interessanti, ce ne sono 150 assolutamente dimenticabili, se non brutti, dal mio punto
sì,
di
sì.
vista. Io ho provato i giochi di Knizia, che ho proprio pensato, che schifo, cioè, che brutto, cioè, questo se non era Knizia il nome sopra,
Non l'avrei
non
mai
ce l'avrei
guardato.
pubblicato, cioè,
Certo.
mi mandasse un autore a Gaeton Games da valutare, questo prototipo io lo rimanderei indietro, ma proprio senza neanche pensare a dire rimandamelo correggendo quello, cioè proprio no, grazie. Non ci
Sì,
interessa.
certo.
Bene, bene. Ma una domanda, passiamo di palo in frasca, che è un po' il nostro stile. Ma
Beh.
allora, prima voglio, ci sono delle domande da parte del pubblico. Allora, Andrea Beghi dice, Christian Giove mi sta simpatico, ma purtroppo non ho giocato mai a nulla di suo. Ban istantaneo, direi anche per lui. Ok, a posto.
Mi fa piacere
Poi.
stare, in realtà mi fa piacere stargli simpatico, deduco che gli stia simpatico per gli articoli a questo punto,
Probabilmente sì.
umanamente, vabbè, ma magari mi ha visto in qualche live, non lo so, può anche essere,
Sì,
e beh,
sicuramente.
poi
Allora,
gli
poi c'è
consigliamo qualcosa con cui iniziare, dipende dai suoi gusti.
Michele ti dice: ah, tanti complimenti per quello che fa, davvero un bravissimo autore.
Grazie.
Però no, non specifica cosa ha giocato o cosa non ha giocato, magari ha giocato solo a Dolly Crash e se ne è innamorato.
Che non ci starebbe mica di male, è un ottimo gioco
Dolly Crash. Infatti guarda, io allora, ci gioco un sacco con mia figlia.
Lord Grey Fox, ecco qua, dice Christian, come nasce la passione sia per il giocare che per il creare un gioco?
Oh, che buffa domanda, nel senso che non so bene come rispondere, nel senso che le passioni nascono, cioè poteva farla me, ma chiunque, qualunque altro membro del gruppo, del podcast o del gruppo Giochi da Tavolo di Facebook, nel senso che la passione nasce perché credo sia in qualche modo parte della nostra indole, se intende la passione in generale per il gioco, da quanto ho capito. Cioè, personalmente sì, io ho quasi sempre giocato, ho iniziato a giocare da piccolino con i grandi classici come avranno giocato un po' tutti, e poi crescendo a me ho giocato quasi sempre da tavolo, anche se poi già ad un periodo ho giocato più di carte di ruolo, cioè giocavo molto più di ruolo che da tavolo. Ho giocato sempre costantemente anche videogiochi, quindi per me il gioco da tavolo è una delle tante passioni ludiche che ho alla fine.
Quindi stai dicendo che tu sei un ex giocatore, dico ex perché ormai ti avrà preso, ormai non lo seguirai forse più perché ha bisogno di tempo, di Magic?
Allora, io ho giocato Magic, ma non sono mai diventato un giocatore di Magic nel senso stretto del termine. Io ho un serio problema con le dipendenze, ovvero sono totalmente immune alle dipendenze. Ho dei serissimi problemi a diventare dipendente da qualcosa. Ho giocato a Magic, sì, ho giocato per un annetto a Magic, poi quando è iniziato a diventare troppo torneistico, quando è iniziato a giocarci troppe cose sopra, mi sono un po' annoiato, poi era troppo da starci dietro e mi ha un po' stufato. Guardate che io poi l'ho rivenduta quasi tutte le carte che avevo, ma io ho giocato a Magic solo con carte a bordo nero.
Ok, quindi leggende.
Ho giocato solo eccetera. Con le prime scatole che sono uscite in Italia, ho giocato con quelle, primissime edizioni, mi è passato per le mani anche un Black Lotus, tanto per capirci. E
cosa che ovviamente se potessi avere una DeLorean, e ci ricolleghiamo alla sigla iniziale, probabilmente diresti vabbè aspetta un attimo, questo qua lo prendo per un futuro investimento.
Ah sì sì, assolutamente, all'epoca non mi ricordo se l'ho scambiato con altre carte, se l'ho venduto, certamente oggi varrebbe di più, ma contate comunque tutto quello che avevo io l'ho venduto, cioè devo dire che comunque ci ho tirato su anche abbastanza bene perché l'ho venduto tipo 2-3 anni dopo, un paio d'anni dopo, e l'ho venduto anche bene. Oggi credo che non valgono più nulla, non varrebbero più nulla, perché la tavola nero per i tornei, se non sbaglio, non si usano solo più quelle recenti, quindi esatto, solo certi tipi di tornei potrebbero essere usabili, giusto proprio per puro collezionismo.
Sì,
quindi
sì.
Meglio che non me le sia tenute fino adesso, se no ci facevo poco, se non forse il Black Lotus che lo vendevo a un collezionista se era in condizioni abbastanza
esatto buone. E ci facevi milioni. Vabbè. Sempre la domanda del nostro ascoltatore poi continua e lui dice: qual è stato il primissimo gioco che hai creato e che magari non ha visto la luce? Cioè magari sai quando sei anche proprio ragazzino, bambino, un po' tutti, no? Ci inventiamo qualche gioco, ci inventiamo le nostre regole, ok?
Poi non è detto che... Allora, dipende con... Allora, se parliamo proprio del primissimo, allora, vado in ordine cronologico inverso dal più recente al più vecchio. Il primissimo gioco che ho creato che avesse un senso, cioè su cui ho fatto del lavoro di game design degno di questo nome, con l'idea di presentarlo a un editore, è stato Guilds, che poi l'ho presentato, ha funzionato ed è uscito e tutto quanto. Quello è stato il mio primo gioco recente, diciamo, fatto con cognizione di causa. Il mio primo gioco con una struttura comunque di gioco è stato, adesso non so più l'ordine cronologico, comunque è stato sono stati dei piccoli giochi da tavolo che ho fatto in prima media, di cui facevo anche il regolamento scritto a mano su un manualetto, facendo dei fogli di carta pinzati con le regole, coloravo e disegnavo io le plancette, le pedine e tutto quanto, e creavo anche con lo scotch, il cartoncino, eccetera, la scatolina. C'è un mio amico, un mio caro amico di infanzia che ogni tanto vedo ancora, purtroppo poco perché adesso vive in Norvegia, che ne ha addirittura ancora una copia di uno di questi giochi che ho fatto io, dai tempi della prima media, tipo.
Lì se ti succede qualcosa fa il botto.
Esatto.
Assolutamente. Ne ho anch'io uno qua da qualche parte, in uno dei ripiani, ne ho ancora io una copia, credo che fosse una specie di gioco di combattimenti tra cavalieri dello Zodiaco su bacca esagonata. Mentre se andiamo ancora più indietro, al primo gioco che ho creato, ma senza che avesse una meccanica fisica, in realtà avevo creato tutta una struttura di regole codificate, mai scritte, ma estremamente codificate, per giocare con i Lego. Quindi io non sono un sociopatico e quando ero piccolo giocavo con i Lego, con i miei amici, che seguivano i miei regolamenti, all'elementare, parlo tipo terza elementare, non giocavo con c'è il cavaliere, tac, 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 e ci combattiamo con le spadine, ma fisicamente c'erano i dadi, avevo creato un sistemino semplice di dadi dove a seconda delle armi dovevi fare un certo risultato, una specie di Warhammer embrionale, per capirci, in cui i cavalierini, i personaggini Lego avevano la loro resistenza in base alle armi che avevano, le armature che avevano e tutto quanto. L'avevo fatto sia per il sistema di medievale Lego medievale, sia per Lego Pirati, che erano quelli che avevo da piccolino. E per entrambi avevo creato un sistema di regole con valori e tutto quanto, e anche delle schede personaggio dei personaggi, perché ovviamente il capo di pirati mica è uguale al pirata normale, quindi c'era un'abilità speciale e tutto quanto.
Giusto, giusto. Ok.
Molto bene. E allora, una domanda che ho io è, abbiamo fatto una puntata tempo fa nella quale, diciamo, parlavamo un po' della nostra passione ludica, come è nata, eccetera. E a parte che la tua, sembra che sia nata fin dalle elementari, eccetera. Però, sia io che Davide, che Matti, insomma, chi c'era, abbiamo tutti avuto un po' a un certo punto un periodo nel quale ci siamo un po' distaccati, no? Dal gioco da tavolo, perché magari quando hai 18-20 anni, magari sei più orientato, non so, alle ragazze piuttosto che uscire, eccetera. Volevo chiederti se tu hai avuto questo distacco, magari, e nel caso cos'è che ti ha fatto riprendere, oppure se invece sei sempre stato amante del gioco, senza mai interruzioni.
Amante del gioco sempre, ho avuto dei momenti di più o maggiore o minore intensità di un genere ludico dell'altro, cioè ho letteralmente sempre giocato di ruolo, ho giocato di ruolo in modo praticamente continuativo sempre da quando avevo prima il media, cos'è? 11 anni probabilmente, ho iniziato a 11 anni, ho sempre giocato, ultimamente sto giocando meno, però se parliamo che so dai 10 ai 30 anni ho sempre giocato, per capirci. Videogiochi li ho sempre giocati fin da quando avevo sempre 8-9 anni in realtà, partendo insomma, prima con le console, PC, eccetera. E giochi da tavolo ho avuto forse una brevissima interruzione il primo 2 paio d'anni del liceo, in cui giocavo meno da tavolo e giocavo molto più di ruolo. Nei primi 3 anni di liceo scientifico ho giocato molto più di ruolo, ma già dal terzo anno avevo ricominciato a giocare da tavolo grazie ad alcuni amici, ad esempio Vince, se ci sta ascoltando, ci ascolterà, è tutto complicato in differita, che quando ci ascolterà, perché prima o poi ascolterà questo podcast in qualche forma, con cui ad esempio all'epoca giocavo parecchio anche da tavolo.
A
Quindi
cosa?
History
Se
of the
posso, eh?
World, sì, mi ricordo sicuramente History of the World, mi ricordo strategici di quelli militari tipo Rommel la Volpe del Deserto, di quelli con gli eserciti, quelle tesserine di cartoncino, poi cos'altro avevano giocato? Mi ricordo, poi c'era Battle Master, vecchissimo Battle Master, e altri giochi, adesso mi sfuggono altri, però giocavamo abbastanza spesso, frequentavamo alcune associazioni ludiche qua di Torino e tutto quanto. Quindi diciamo che ho avuto forse giusto un paio d'anni di buco,
Stop.
durante la quale però ho giocato ai videogiochi, ho giocato ai giochi di ruolo, cioè principalmente ho fatto quello. Devo dire che il 90%, diciamo che il 100% delle mie ragazze giocava di ruolo da tavolo, nel senso che quelle poche che non giocavano hanno iniziato a giocare con me e hanno continuato dopo, quindi non ho mai avuto bisogno di dover fare una scelta A o B da questo punto di vista.
E domanda così per curiosità, giusto per dare un'immagine sempre più completa. Hai anche altre passioni esterne al gioco?
esclusi videogiochi,
sì,
cioè tutto quello che non è ludico.
Esatto.
Sono un grosso appassionato di fumetti, più o meno di ogni genere. Tendenzialmente non amo troppo quelli supereroistici, di cui compro dei fumetti americani supereroistici, al massimo qualche volume autoconclusivo. Cioè non sono mai stato particolarmente attirato dal prendermi tutti i numeri di Spider-Man o seguire, sì, i singoli fascicoletti, ma prendo alcuni cicli autoconclusivi, nel senso raccolte di cicli che magari sono uscite pezzi,
sì,
ma poi
sì,
abbandonato. Invece tendo a comprare molto più fumetti tipo Neil Gaiman mi sto girando in questo momento qua dietro, okay, ho questo,
quindi,
Neil Gaiman, ci sono quello, c'è Warwood, vedo Fable, vedo Transmetropolitan e così via, quindi fumetti,
okay,
di quel genere e manga, quindi questo è un'altra,
okay,
mia passione sicuro. Sono un grande appassionato di cinema, quindi in realtà andavo spesso al cinema, adesso faccio fatico un po' di più, ma ho una TV molto 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 grossa, quindi tendo anche a vedere un sacco di film direttamente da casa, quindi e lì anche qua, come per i giochi, spazio in ogni genere, cioè guardo più o meno un po' alternandoli magari, ma in modo monotematico, ma guardo dal film super impegnato, lentissimo, ungherese, sottotitolato un turco, a Avengers Endgame. Cioè, li guardo, ognuno sa la sua piena dignità per il suo genere, li guardo un po' tutti, quindi sicuramente quello, libri, perché leggo anche parecchio, soprattutto fantascienza o narrativa fantastica, non tanto il fantasy l'ho abbandonato intorno ai, boh, credo, 20-25 anni, ero un po' smesso, e poi dopo ho iniziato a leggere, però narrativa fantastica in generale, quella sì, tipo io sono un super super fan di Terry Pratchett,
okay,
con i suoi libri ho letti N volte, e li ho letti anche ad altre persone.
Quindi,
ok. Boh, non so se c'è altro possibile, ma al momento mi sfugge. Lego, l'altra mia passione, Lego, quello.
Ok.
Direi che
abbiamo diverse passioni in comune, decisamente.
Molto bene. Un'altra domanda da parte del pubblico. Allora, quali sono i passi che generalmente segui per creare un gioco, dall'idea alla realizzazione, e quale a tuo parere è il più importante e delicato?
Allora, questa è una domanda molto complicata in realtà, ma non complicata perché è difficile, diciamo, esporre la risposta, ma perché è proprio difficile dare una risposta. È un po' la classica domanda: come nasce un'idea? Perché alla fine è un po' quello. Ci sono dei passaggi ovviamente che possiamo tranquillamente elencare, ma sono tutti successivi all'idea. Il primo passo è ovviamente l'idea, e quella non saprei veramente come dire come nasce un'idea. Nel mio caso io so di aver bisogno di una quantità incredibile di input. Cioè io assorbo, come si può essere capito dall'elenco di passioni, veramente una quantità incredibile di film, telefilm, serie, fumetti, videogiochi di ogni genere, da tutti cerco di imparare qualcosa, capire qualcosa, mi lasciano anche passivamente impresso qualcosa. Questa roba qua poi a un certo punto scaturisce nel generare un'idea e dici: ma perché non fare una cosa in cui? Questo è un primo passaggio, e questo nasce un po' così, sceso dal cielo. Cioè, ci sono sicuramente dei processi mentali, ma sono tutti inconsci.
Non hai tipo un cappello pensatore di Archimede che ti metti lì e boom.
No, no, niente cappello pensatore, purtroppo. Archimede è molto fortunato. Beh, sarebbe da studiare, se riusciamo a. Se riesco a studiarlo, non lo dirò mai a nessuno e lo sfrutterò soltanto io, perché è giusto così, insomma. Mancherebbe. Lo lasci in eredità quando muoio. Quindi questa parte qua è veramente difficile. I passaggi successivi invece sono più semplici, nel senso che il primo passaggio è quello di iniziare a passare dall'idea a un qualcosa di più concreto, quindi iniziare a strutturare quella che era l'idea in un qualcosa che poi possa essere playtestabile. Questo dipende poi da persona a persona come viene fatto, può essere fatto mettendolo su dei foglietti di carta a quadretti per simulare le carte, giusto per farsi un'idea, può essere fatto in un milione di modi diversi. Lato mio, ad esempio, è un'attività che faccio quasi totalmente, non so il termine esatto, quasi totalmente a livello mentale, cioè nel senso la faccio simulata nella testa, questa parte qua. Ogni tanto sì, sono un po', credo di essere pazzo, ma la faccio tendenzialmente, cioè mi immagino le carte, mi immagino le cose, mi immagino un tot di turni di gioco, poi quando non funziona smonto, lo rimonto e lo faccio così a mente. Quando raggiungo una struttura che ha più o meno un senso, cioè mi rendo conto giocandoci in testa qualche turno di gioco che non è rotta, allora inizio a metterla giù più concretamente in modo tale da creare un prototipo fisico. Quindi arrivati al passaggio del prototipo fisico, per chi non lo vuol fare a mente può farlo su dei pezzetti di carta, testare fisicamente delle partite con se stesso attorno al tavolo, eccetera, o con gli amici che si prestano in cambio di birra a fare questa cosa. Dopodiché, a livello di prototipo, il prototipo ha già un livello di rifinitura maggiore. Io, avendo un passato comunque anche da grafico, tendo a dargli una grafica. Gli editori sanno che i miei prototipi sono molto ben rifiniti. Non è assolutamente necessario, è una cosa principalmente per me. Secondo me aiuta, nel senso che aiuta poi l'editore a capire, perché se un gioco ha una grafica difficilmente leggibile, non ha delle icone, al posto delle icone c'è degli scarabocchi, ovviamente è difficile giocarci, quindi deve essere comunque leggibile, e quello serve indipendentemente dalla grafica. Le immagini ovviamente nei prototipi sono prese da internet, perché va bene così, un uso personale interno non è necessario, Google immagini va benissimo, vi serve un razzo, Google razzo JPEG e vi prendete il primo razzo che viene, va più che bene. Io faccio un passaggio ancora oltre, nel senso che diventa effettivamente una grafica un po' più strutturata, perché mi aiuta a far capire all'editore l'idea che ho in mente del gioco. Ma normalmente quando gli porto il gioco all'editore, io anche già, a volte mi è stato cambiato, ma tendenzialmente io ho già un'idea che comprende anche in parte il prodotto, cioè non è soltanto la meccanica in sé. Quindi gli presento una meccanica che però ce la vedo bene con una certa ambientazione, che la vedo bene con una certa grafica, perché la vedo mirata a un certo tipo di pubblico, un certo tipo di giocatori e così via. Questo è un passaggio rischioso, però poi ovviamente da fare. Nel mio caso va detto che molto spesso gli editori me lo mantengono, questa impostazione che metto. In un paio di casi, tipo Tricerine Pocket, mi è stato chiesto il PSD, cioè il file Photoshop del mio prototipo, sì. E hanno costruito il gioco sul mio file Photoshop. Cioè, se vi do il prototipo e vi do la cosa definita, a parte il fatto che le immagini sono rubate da internet, è quella. Cioè, ha mantenuto la mia struttura, tra una piccola modifica che secondo me è peggiorativa, ma quella è la mia opinione personale. E quindi lì, anche Origami è molto molto simile, ad esempio, a quello che era il prototipo, molto più ripulito, molto più semplice, ma ci assomiglia molto. E arrivati a questo prototipo qua, che quindi è giocabile, e questo va fatto giocare un sacco di volte finché non arriva a un livello di soddisfazione tale da dire ok, questo gioco mi piace, funziona e lo voglio far vedere un editore. Questo vuol dire che possono essere necessarie da una partita a un milione di partite, nel senso che a volte può capitare che funziona al primo colpo, tutto quadri, meraviglioso, è molto raro. A volte sono necessarie un milione di messe a punto perché funzioni. Non è detto che si arriva a farlo funzionare. C'è qualche gioco che l'ho provato, l'ho testato, l'ho guardato, l'ho giocato e poi ho detto ok, bellissimo, ed è finito in un cassetto e non l'ho mai mostrato a un editore, cioè perché è giusto così.
Ok. E ne approfitto io invece per farti una domanda.
Ora, una domanda aspetta, fagli quelle domande scomode che ti hai rimesso nel cassetto.
Ah, quello tipo, dobbiamo davvero continuare a comprare origami se vogliamo restare in redazione? Tipo
esatto. È così che viene fatta la tiratura di origami, decine e decine e decine di copie dei redattori.
Sì, ok, va bene, allora va bene, l'ho fatta. E, invece, quella che adesso è stato un po' un periodo difficile, che ha scombussolato un po' tutto, le dinamiche, eccetera. E nel mio piccolo ho visto anche che in tanti hanno scoperto il gioco online giocando da tavolo sempre, quindi con piattaforme come Board Game Arena, come l'app Tabletop Simulator, eccetera. E ovviamente il passo poi è stato molto semplice e molto breve, in cui alcuni provetti autori hanno creato il loro gioco mettendolo a disposizione su Tabletop Simulator. È una possibilità anche quello per arrivare magari a un autore, magari farsi notare in qualche modo e quindi poi avere una copia fisica, diciamo, del gioco distribuito, eccetera. Lo chiedo proprio da ignorante totale.
Allora, la risposta molto semplice è ni. Nel senso che per farsi notare da un editore e arrivare ad avere un gioco non serve assolutamente a nulla. Cioè, non c'è, credo, nessun editore che io conosca, ne conosco veramente tantissimi, che vadano a fare scouting su Tabletop Simulator.
No, cioè, no, quello no. No. Diciamo che è il passo successivo. Io intendo proprio come passo successivo, nel senso che ho un mio prototipo. Ci siamo visti, magari, che ne so, ci siamo sentiti, ma visto che IDEAG e le varie altre occasioni nell'ultimo anno e mezzo hanno un po' latitato, il modo per fartelo provare è questo anche.
No, infatti l'altro punto a cui volevo arrivare era quello. Da questo punto di vista, invece, se serve per mostrarlo un editore che hai contattato tramite canali tradizionali, eccetera, quello assolutamente sì. Anzi, ti dirò di più, oggi, ma non oggi per la pandemia, in realtà anche da un po' prima della pandemia, è letteralmente impossibile fare questo mestiere senza montare i propri giochi su Tabletop Simulator o Tabletopia. Tabletopia va benissimo, non è necessario Tabletop Simulator, anzi, da molti è preferito Tabletopia perché non prevede di avere il software, per quanto ormai quasi tutti ce l'abbiano. Tutti gli editori usano Tabletop e Tabletopia. Praticamente tutti gli autori professionisti usano TTS o Tabletopia, tranne quelli che ovviamente fanno giochi estremamente fisici, quindi magari quelli che fanno giochi per bambini, penso a Charlie. So che qualche prototipo su Tabletop Simulator l'ha fatto, sono quasi sicuro, però è chiaro che ci sono alcuni giochi suoi che non sono in alcun modo riproducibili su Tabletop Simulator. Cioè, certo, se prendiamo Captain Wonder Cape,
Wonder Cape, forse Captain World, però
okay, l'avevo detto giusto, però non ha importanza. Sì, comunque sì, quel gioco lì, l'ultimo che è uscito, capite che come fai a riprodurlo sotto il Top Simulator? Non è umanamente possibile, ma è un'eccezione perché parliamo di autori molto bravi ma che lavorano principalmente su giochi con componenti di destrezza, di equilibrio, con componenti fisiche particolari, eccetera eccetera, ma per il 90% degli autori devi mettere il prototipo anche in digitale. Ora, quest'ultimo periodo l'ha reso ovviamente l'unico modo per far giocare a un editore il tuo gioco, e questo è. Però anche al di fuori, prima e dopo questo periodo, è fondamentale. Io stesso, ma anche gli stessi editori, nel senso che tutti i nostri giochi che usciranno sono anche su Tabletop Simulator, in realtà sono tutti Tabletopia perché noi utilizziamo un account premium di Tabletopia, però ci sono, anche perché quando noi facciamo vedere un gioco a un editore estero per una localizzazione, oppure tutti gli incontri che ho fatto con editori esteri per conto di Gaeton Games per valutare la localizzazione di un gioco, è sempre tramite TTS o Tabletopia. Si gioca assieme con l'editore estero, ci fa vedere il gioco, si fa una partita, si prova e in base a quello si valuta, in base al gameplay, se ci può interessare o no localizzarlo. Quindi è fondamentale oggi come oggi.
Io approfondirei quest'ultimo passaggio, nel senso, quali sono le motivazioni che ti possono dire sì, questo gioco è adatto oppure no, questo non lo è? Cioè, nel senso, a monte ci sono delle scelte che ogni editore fa. Io, da ignorante, e ripeto, proprio da zero, io magari andrei a vedere un po' quello che il mio editore ha come linea più o meno generale di catalogo e quindi dei vari titoli che ci sono, e cerco di andare a trovare qualcosa che si può ben inserire. Certo, non andrei a stravolgere completamente, magari andrei ogni tanto a allargarlo, però questo è parere mio da esterno e ripeto da totale ignorante, tu che invece ci lavori, quali puoi magari dirci quali sono le motivazioni, le scelte che ci possono stare a monte?
Ok, mi è sfuggito un attimo sulla domanda. Stiamo parlando delle scelte fatte da chi? Cioè, mi stai facendo una domanda. Ok, quindi me lo stai chiedendo come Get On Games, per esempio.
Esatto,
in questo momento, ok. E stiamo parlando di localizzazioni o di edizioni?
Di localizzazioni.
Ok, quindi giochi che sono già usciti all'estero
sì,
da parte
sì,
di
sì,
altri
sì.
editori
E tu
che ci
dici,
chiedono
ok,
li volete per
l'ho
l'Italia.
provato. Esatto, l'ho provato su Tabletopia. Sì, no. Ci possono essere motivazioni che sono
Allora,
assolutamente insindacabili, però quale
certo.
solitamente però ci può essere. Io, ad esempio, dicevo, infatti, boh, io ci vedo alcuni titoli che magari si innescano perfettamente all'interno del catalogo, oppure possono esserci altre motivazioni. Adesso, infatti, chiedevo a te
Allora,
quali
questa è una
possono
domanda un po' complicata perché tocca un sacco di argomenti.
essere.
Allora,
Esatto, lo so.
quando ci vengono proposti dei giochi per le localizzazioni, normalmente a guardarli siamo io o Mario, o io e Jack, Giacomo, sempre di Get On Games, che è il suo, diciamo, responsabile acquisti, se ricordo il ruolo tecnico, il ruolo preciso dovrebbe essere quello come titolo, e li valutiamo. Valutare significa però guardare un sacco di cose. Da un lato guardiamo se il gioco è divertente, bello, ci è divertito, ci ha convinto, eccetera. Il che vuol dire un milione di fattori, cioè vuol dire il gioco è stato bello, vuol dire anche quanto a lungo sarà bello, vuol dire anche quanto verrebbe accolto, cioè magari a noi è piaciuto, ma i giocatori italiani hanno i loro gusti, hanno le loro cose, hanno le loro idiosincrasie, hanno i loro ragionamenti, quindi il pubblico italiano come lo accoglierebbe questo gioco? Poi valutiamo anche quanto funzionerebbe bene come prodotto, perché attenzione che una cosa è valutare un gioco e è più una valutazione in acquisizione prototipi per capirci, una cosa è valutare un gioco che è edito, quindi in quel caso non abbiamo più il gioco davanti, abbiamo il prodotto, quindi magari abbiamo un gioco bellissimo con una grafica che non ci convince, magari abbiamo un gioco splendido, ma che dura un po' troppo. Magari abbiamo delle componentistiche che cavolo, avessero messo i token sagomati invece dei cubetti, questo gioco funzionava decisamente meglio. Cioè, ci sono anche fattori di quel tipo. E poi sono ovviamente da valutare, e questo chiaramente esula dal discorso del giocatore, ma rientra nel discorso dell'editore, sono da valutare discorsi prettamente economici. Perché attenzione, noi ad esempio abbiamo, non posso dire cosa, ma abbiamo rinunciato ad alcuni titoli anche molto belli e molto prestigiosi, ma che non ci valeva la pena fare. Che uno lo guarda e dice, cavolo, ma questo è un gioco assolutamente da localizzare. Però se poi in distribuzione lo devi vendere a sconto 60 e ai negozianti a sconto 40 e a te te lo danno a sconto 63, capite
Sì,
che non ha
non ne
senso.
vale
Ora,
la candela.
noi siamo distributore. Quindi in realtà lo vediamo anche ad altri distributori, però diciamo che in gran parte la distribuzione sarà sicuramente diretta tramite Dungeon Dice, e quindi quella parte possiamo anche scavalcarla, ma resta il fatto che ci sono poi tutti i costi di traduzione, tutto il lavoro necessario che occupa una bella fetta del team, e quindi se i margini sono troppo bassi non ne vale la pena. O magari ci offrono dei margini ottimi, ma ci chiedono 2000 copie. E 2000 copie le assorbe il mercato italiano? Perché se il mercato italiano questo gioco bellissimo ne assorbe 1000, capite che non
Sì, le
funziona.
altre 1000 restano sul groppone.
Esatto, cioè può essere il gioco più bello del mondo, può essere anche nella top 20 di BGG, però dobbiamo fare i conti su quella cosa lì. E spesso letteratura non è una scelta dell'editore, è una scelta dell'editore originario, cioè ti dice ah, minimo 1500 copie, sotto non te lo diamo. Per la Germania è un numero risibile, per l'Italia 1500 copie, ad esempio, di un German molto complesso, tu dici cavolo, è un German bellissimo, ma cioè, non so neanche se li abbiamo 1500 giocatori di German che lo comprerebbero, perché poi 1500 giocatori German sono 1500 tavoli di German facilmente, cioè è difficile che in 5 ce l'abbiano in 5 lo stesso, a detta di un gruppo di amici. Quindi quello a volte diventa un ostacolo insormontabile e che quindi blocca la valutazione.
Ecco, allora a questo punto secondo te più o meno quanti, perché questo è un argomento che è uscito già con alcune persone alcuni amici che loro avevano la chiara visione da giocatore, ovvero faccio un esempio proprio molto molto stupido, molto diretto. Tra Genos e DV Giochi, vedendo i cataloghi, è chiaro che l'editore forte è Genos, perché fa gioconi come Scythe, come Terraforming Mars, come Azul, eccetera. DV Giochi invece fa Bang, fa Deckscape, fa dei giochini. In realtà è esattamente l'opposto, perché comunque i numeri di vendita di DV Giochi sono impressionanti, mentre quelli di Genos sono decisamente più limitati, erano decisamente più limitati. E quindi si erano stupiti un po' di questa acquisizione, quando invece nella loro testa, nella loro immagine era il contrario. Quindi, secondo te, più o meno, quanti giocatori da German, come dicevamo prima, no? Ci sono in giro? In Italia, ovviamente.
Ma cioè,
Non
pensi che cosa faccia di lavoro lo statistico?
sì,
Cioè,
credo di sì.
cosa c'ha
In
da
realtà
dei giocatori? Cioè, non è vero.
mi è difficile dirvelo perché posso dirvi che un German che vende molto, molto, molto bene in Italia a 2000 copie ha fatto delle gran vendite, cioè fondato un German da 2000 copie in Italia. Poi ce ne sono anche che abbiano venduto di più, sono sicuro che non so, Agricola abbia fatto ben di più da quando è uscito nell'arco di 15 anni, però in generale i numeri sono più o meno quelli, sono relativamente piccoli. Non riesco a darvi una stima più precisa, però, perché noi non facciamo German di alto livello normalmente, quindi non posso neanche valutare con produzioni
No,
nostre di
ma
che
era
livello, su
proprio
cui
una
posso
tua
dire.
cosa personale, cioè proprio secondo te a spanne.
Un German che vende bene fa 2000 copie, un German mediamente ne fa un migliaio, un German di
Ok.
quelli che è un long seller, eccetera, probabilmente ne fa 5000. Io
Però sono
credo che non
tanti.
siano poco, molto più di questi giocatori di giochi hardcore, potrebbero essere tra i 5000 e i 10000 al massimo.
Secondo me
Su
sei
un
fin
gruppo di
troppo ottimista.
giocatori, e secondo me siamo forse anche troppo alti con questa stima.
Sì,
Su un gruppo di
cioè per
giocatori in Italia
sapere.
che è molto maggiore. Cioè, posso dirvi che tipo Dungeon Dice ha, perché lo so, perché l'ha detto in varie live, 80.000 utenti attivi iscritti. Quindi possiamo immaginare che siano, non lo so, 100.000 i giocatori italiani in totale.
Sì, ma forse anche di più. E probabilmente quasi tutti loro avranno in casa una copia di, che ne so, adesso dico un gioco a caso, un Ticket to Ride o un Dixit.
Sì, certo. Sì. Ticket to Ride e Dixit possono viaggiare serenamente su cifre molto più alte. Io penso, credo di ricordare che Asmodee dicesse che più o meno ne vendeva su Dixit, boh, 5, scusami, Ticket to Ride 5-6 mila l'anno. Quindi, cioè, stiamo ovviamente su altri numeri, poi da un bel po' di anni
Certo.
che gira, eccetera, eccetera.
Sì.
Bene,
Luca,
allora, sì, no,
tu?
voglio tornare un po' a lui, perché qua gli i massimi sistemi gli stai chiedendo, non so se vuoi chiedere anche se ti fa una pasta asciutta la prossima volta,
No,
poveraccio.
magari un caffè, anzi qualcosa per
Allora,
stapparmi il naso perché sono
abbiamo
raffreddato.
una domanda scomoda, perché bisogna un po' metterla in difficoltà. Quanto sei disposto a stravolgere un tuo gioco proposto per una pubblicazione? Cioè, se l'editore te lo prende, però te lo stravolge, che quasi non si riconosce, se per te è lo stesso, oppure sei un duro e puro e dici no, io esco.
Allora, premetto che normalmente lo stravolgimento dei giochi da parte degli editori è molto raro, cioè normalmente avviene in fase di pre-contrattuale, secondo me, più per mia esperienza. Nel senso che lo vedi, cioè è difficile che ti dicano ah, è meraviglioso, e poi dopo dicono no, ma è tutto da cambiare. Normalmente ti dicono guarda, è bello, ma noi lo vorremmo più fatto così, più fatto cos'ha, più fatto in quest'altro modo, e spesso magari ti chiedono o se sei in grado di. Cioè, a un autore esordiente gli chiedono mettilo a posto, faccelo vedere fatto in quel modo e lo rivalutiamo può andare bene. A un editore più scafato, posso, a un autore, scusate, più scafato, possono anche dirgli sulla fiducia, sei in grado di rimetterlo in modo che giri in meno di un'ora? Sì, ok, allora te lo mettiamo sotto contratto. Quindi, per quanto riguarda un editore, premesso che tendenzialmente te lo direbbero prima. La mia risposta è assolutamente sì, cioè io sono strafavorevole a stravolgerlo, l'unica eccezione in cui non lo stravolgerei e nel caso in cui lo stravolgimento, che poi lo chiamiamo così, che stravolgimento è un termine brutto perché indica comunque un qualcosa di snaturante, ed è difficile che sia realmente snaturante, e cambiamenti grossi per me non sono un problema, ambientazioni, numero di giocatori o altro, lo sono, lo diventano nel momento in cui ritengo che vadano, in quel caso sì, a snaturare il gioco. Cioè, se io creo un gioco che secondo me è un gioco che dà il meglio se è giocato in più di 5 giocatori, perché è un gran party game, cacciarone, bellissimo, se l'editore mi dice ma me lo trasformi in 2-4, io gli rispondo no, no, perché verrebbe un brutto gioco da 2-4 giocatori, mentre una bellissima idea da 5-10. Ok? Perché sono cosciente che è un prodotto che funziona per 5-10 giocatori. Stesso discorso può essere fatto su altri fattori, no? Dice, mi aggiungi i dadi e no, cioè io sto facendo un German. Se vuoi quei dadi, ho questo, questo, quest'altro, ho nel mio catalogo di prototipi altri 5 prototipi, quei dadi, che girano bene quei dadi, questo è fatto volutamente perché sia strutturato in modo tale da essere assolutamente prevedibile, assolutamente controllabile dai giocatori.
Ed è mai capitata questa cosa?
Fammi fare un attimo in mente locale. Allora sì, su un gioco che poi mi è stato preso da un editore molto grosso, non è ancora uscito, per i vari rallentamenti Covid eccetera, che un altro editore abbastanza grosso, che era Yellow, mi chiese se era possibile farlo per 3-4 giocatori e gli ho detto no, cioè era un gioco da due, funziona da due, non ho modo di rendere questa cosa per più di 2 giocatori, e per esempio in quel caso è successo, ma è giusto così, poi lo ha comunque trovato una sua strada, la sta trovando la sua strada per quello che era fatto, cioè per essere un gioco da due.
Bene, allora io direi che possiamo dare la linea al TG.
Aspetta, mi volevo attaccare proprio perfettamente, volevo dire, vai a Essen quest'anno?
No, quest'anno salto sia come Christian che come Christian di Gaeton Games, perché
e anche come autore.
Sì, sì, certo.
Nel senso che non uscirà neanche niente nel periodo di Essen di tuo nuovo.
Allora, scusa, sto facendo mente locale? No, non dovrà uscire niente nel periodo di Essen.
Vabbè,
anche
allora
perché
sentiamo...
si sono un po' fermate le produzioni, ve l'abbiamo vista, Essen c'è un terzo della roba, avevo un po' di giochi in corso, ma sono tutti slittati all'anno prossimo, quello dopo, cioè tutti proprio gli editori mi hanno detto usciranno. Cioè...
Ok. Allora, sentiamo invece quali giochi usciranno a Essen e quali altre novità ci sono se la redazione è rientrata dallo sciopero.
Speriamo, con le scuse.
Vai,
Coco.
Ciao e benvenuti ad una nuova puntata del TG Ludico di giochi sul nostro podcast. La redazione prende atto delle scuse dei conduttori e grazie alla vicinanza di tantissimi ascoltatori che hanno commentato nel nostro canale Telegram usando l'hashtag il TG Ludico non si tocca, ricominciamo con il solito formato. Questa settimana voglio cominciare con un piccolo gossip che riguarda Board Game Arena, la nota piattaforma di giochi da scatola online. Infatti, sul finire dello scorso mese di settembre, alcuni utenti della piattaforma hanno segnalato qualcosa di insolito. Ogni volta che un utente fa riferimento a un'altra piattaforma digitale, affermando che il loro gioco preferito è supportato su di essa ma non su BGA, viene immediatamente segnalato dai chatbot. La cosa di per sé non è nemmeno troppo strana e BGA ha fatto le sue scuse ufficiali sui suoi canali di comunicazione. Il tutto però ha generato un'animata discussione all'interno di un'altra comunità, quella di Board Game Geek. Voi ne siete a conoscenza? A proposito di Board Game Geek, vi invito caldamente a leggere il Designer Diary di Michele Piccolini, che, se siete attenti lettori del nostro blog, sapete essere uno dei due autori di Wonderbook. Se non l'avete ancora fatto, correte a leggere la recensione del nostro Luca. L'articolo è davvero molto interessante e, anche se scritto in inglese, rivela molti segreti di quello che è il gioco più chiacchierato degli ultimi giorni, almeno qua da noi in Italia. Qualcuno nella nostra redazione ha addirittura affermato che sarà il prossimo vincitore dello Spiel des Jahres 2022. Staremo a vedere. Sempre a proposito di giochi 3D, vi segnaliamo l'uscita di The Siege of Runedar, l'ultima fatica di Rainer Knizia. Si tratta di un titolo per 1-4 giocatori della durata di 60-90 minuti. The Siege of Runedar è un gioco cooperativo in cui i giocatori assumono il ruolo di nani incaricati di difendere le mura appunto di Runedar e il tesoro che custodiscono all'interno. Un sistema di costruzione del mazzo consentirà ai giocatori di potenziare le proprie armi e gli strumenti che serviranno a tenere a bada i predoni, abbastanza a lungo da costruire un tunnel per sfuggire al terribile assedio a cui sono stati sottoposti e portare in salvo il tesoro. Un titolo di cui si fa un gran parlare ultimamente è Brazil Imperial. Si tratta di un gioco per 1-4 giocatori della durata approssimativa di 100 minuti. In Brazil Imperial, un gioco di civilizzazione, dovrete costruire edifici, gestire risorse, esplorare la terra e creare commerci, ottenere il sostegno delle più grandi personalità del paese e reclutare un potente esercito per proteggere i vostri interessi contro gli stati rivali. Alla fine il miglior monarca riceverà il titolo di imperatore brasiliano e costruirà una nuova era di prosperità, illuminazione e pace. Visto che se ne parlava la puntata scorsa, vi segnalo che è stato assegnato il premio al gioco dell'anno spagnolo durante il Festival Internazionale dei Giochi a Cordoba, che si è svolto proprio qualche giorno fa, nello scorso weekend. Tra i giochi in corsa c'erano dei soliti noti, come si suol dire, tra cui Micro Macro, Paleo, The Red Cathedral, Unmatched e Kingdom Builder. E a spuntarla però è stata proprio quest'ultimo. Un gioco non proprio nuovo, infatti stiamo parlando del titolo di Donald Vaccarino del 2011, e edito originariamente da Queen Games, che evidentemente in Spagna è uscito soltanto quest'anno. La prossima settimana ci sarà il Day One di Genesia, un gioco di Eric de la Bose che viene pubblicato in Italia da Gaeton Games. Titolo di civilizzazione per 1-5 giocatori e per una durata di 40-100 minuti. Sinceramente me l'ero completamente perso, ma a quanto pare è un gioco molto rapido di posizionamento che include un sistema di selezione delle carte e altissima interazione fra i giocatori. Per quanto riguarda Asmodee Italia, ottobre sarà un mese davvero caldo, infatti saranno circa 20 le nuove uscite che arriveranno da qui ai prossimi giorni. Il pezzo da 90 è senz'altro Ankh, ma vorrei segnalarvi in particolare due titoli. Il primo è Seven Wonders Architects, un gioco per 2-7 giocatori della durata di circa 25 minuti, che è di fatto il successore di Seven Wonders, gioco di grandissimo successo di qualche anno fa. L'altro invece è World of Warcraft, Wrath of the Lich King, per 1-5 giocatori per una durata delle partite che varia tra i 45 e 60 minuti. Questo gioco utilizza il sistema Pandemic. Per gli amanti del genere segnalo che Kmon ha di recente aperto i preordini per i pacchetti Zombicide Ghostbusters. Al momento ci sono 3 pacchetti Ghostbuster disponibili per il preordine e possono essere utilizzati sia con la prima che con la seconda edizione di Zombicide. Vi ricordate che siamo stati tra i primi ad annunciare la seconda edizione di Great Western Trail? Ebbene, da un video pubblicato sul canale ufficiale di Plan B Games sembra che sarà disponibile alla prossima Essen. E per finire, prima di lasciarvi, come un asteroide ghiacciato gigante che cade sulla Terra, ecco a voi le ultime notizie dal mondo del crowdfunding e in particolare di Kickstarter. Mentre viaggiano a gonfie vele quattro campagne di cui vi abbiamo già parlato, e in particolare mi sto riferendo a Mightwind, Voidfall, Beast e Fractal Beyond the Void, è appena partita quella di Thunder Road Vendetta, un gioco della Restoration Games per 2-4 giocatori della durata di 45-75 minuti. Si tratta di una riedizione di Thunder Road, edito nel 1986 dall'MB Giochi. questa nuova versione presenta nuove e interessanti aggiunte, inclusi alcuni segnalini pericolo, relitti, chiazze di petrolio e molto altro ancora. Bene, anche questa puntata del TG Ludico è arrivata al termine. Se, come credo, siete tra gli ascoltatori più attenti che hanno notato una citazione ludica all'interno delle news, vi invito a scrivere sul nostro canale Telegram e segnalare qual è questa citazione. Non vincerete niente, ma sarete sicuramente ricordati dai posteri per essere stati i primi vincitori di questo particolare concorso. Un caloroso ciao da Kogo.
Bene, bene, grande Kogo, meno male che il TG è rientrato dallo sciopero e ci ha dato tutte queste succose notizie. E direi che adesso possiamo passare al momento delle top, il momento più atteso delle puntate, e partirai subito con diciamo la top 5 dei tuoi giochi preferiti di qualsiasi autore, di qualsiasi genere, insomma i tuoi 5 giochi che ti porteresti su un'isola deserta.
È una pessima domanda, scusate, attenzione, i miei 5 giochi che mi porterei su un'isola deserta,
no,
cambia completamente la mia risposta,
no,
perché
devo essere solitario. No, no, ma comunque deserta, ma con i tuoi amici, ecco, quindi è deserta.
Ah, okay, allora è tutto un altro discorso. Okay. Allora, la mia top dei giochi, allora... sarà una top con un po' di mix, un po' di alcune cose che erano anche nella mia top, che hanno contribuito alla mia top 100, ma anche alcune cose un po' più recenti, perché secondo me le mie top cambiano moltissimo, soprattutto c'è un grosso effetto di quello che è recente in un certo senso, cioè che mi sta colpendo nell'ultimo periodo. Sicuramente nella mia top ci sono alcuni pezzetti storici, metto in questa top 5 Ticket to Ride, che continuo a giocare da quando è uscito, è stato forse... Tra i giochi moderni, quelli che ho giocato di più, ho praticamente tutte le espansioni nazionali, o insomma come definirle, che sono uscite, e mi piace moltissimo. Tra l'altro è uno di quelli che uso di più per introdurre nuovi giocatori. Poi, non è detto, in realtà uso anche robe completamente diverse, però sicuramente un Ticket to Ride. Un altro nella lista per motivi affettivi è History of the World, che è un gioco che io amo alla follia, e che ho tipo in 3 edizioni diverse, credo, compresa l'ultimissima, che secondo me è un piccolo capolavoro, ma anche quella vecchia dell'Avalon Hill, quella dell'Avalon Hill con tutte le miniature 3D diverse per ogni era, eccetera eccetera. E History War per me è un piccolo capolavoro nella sua categoria di giochi. Poi ho Sherlock Holmes Consulting Detective, che resta per me uno dei investigativi preferiti come genere, per quanto sia, con tutti i suoi difetti di essere un po' lento e tutto quello che vogliamo, c'è tanto da leggere, però resta per me un gran gioco. Sempre nella top 5.
Ma Chris, di Sherlock tutte le scatole indistintamente, o ce n'è una che ti piace più delle altre?
Allora, io ammetto, al momento ho giocato, perché non riesco a giocarlo con tantissima frequenza, cioè gli ho dato una bella botta durante il Covid, in cui ho organizzato 1000 serate di giochi con N gruppi di gioco a distanza, ma al momento ho fatto la scatola base, la prima, che adesso non mi ricordo come la chiamino, quella
Delitti sul Tamigi.
Ok, Delitti sul Tamigi, e poi quella di Queen Park e qualcosa, il nome di una villa.
E Carlton
House.
Quella blu.
Carlton House, esatto. Ho fatto quelle due. Le altre, una l'ho comprata e l'altra sto ancora aspettando di comprarla, perché il mio cervello dice non hai neanche ancora aperto la penultima, non comprare quella che sta uscendo, cioè dagli tempo. Quindi, però per me è il sistema di gioco, ok? Cioè un po' slegato dalla cosa. Sherlock Holmes per me include anche Mythos, per esempio, sostanzialmente. Sì, cioè, Mythos e Sherlock Holmes sono lo stesso sistema di gioco, cambia solo l'ambientazione da periodo vittoriano a miti di Cthulhu, però per me Mythos e Sherlock Holmes sono lo stesso gioco fondamentalmente. Poi, per mettere un paio di cose più recenti in questa top 5, ci aggiungerei ancora Micro Macro Crime City, che per me è veramente un gioiello, lo dico dalla prima volta che l'ho visto, è meraviglioso, divertentissimo, splendido,
lo sapevo che era colluso anche lui, ma Sì, la sì, potente ma... lobby degli oculisti.
Degli oculisti.
D'altronde, se vuoi fare l'autore, devi per forza
in qualche modo devi cedere
alla lobby, altrimenti non ti fanno lavorare.
Certo.
Non abbiamo tutti occhi bionici in realtà, noi designer, per tagliare con minuzia i prototipi. E altro gioco invece su molto molto recente, che però metto volentieri in questa top 5 perché in questo momento letteralmente lo è a tutti gli effetti, è Destiny, che mi sta piacendo veramente tantissimo.
C'è stato un momento in cui ho pensato adesso dice The Crew.
Guarda, The Crew l'ho giocato, in realtà secondo me è un gioco spettacolare, vorrei averlo fatto io. Perché dà una bellissima esperienza in gruppo e tutto quanto. L'ho giocato, non ce l'ho, c'è uno dei miei amici, me l'ha fatto provare. Ciao Julie. Bel gioco, ma non è nella mia top 5. Cioè, in realtà, se mi dite giochi che mi piacciono, mi deve elencare tipo 160. Quindi sto cercando di dare...
È normale, è normale. Cioè, anch'io, se mi facessero quella domanda, io andrei più o meno nel panico, perché giochi che mi piacciono ce ne sono tantissimi, ma se devo fare una scelta è dura.
Esatto. Al momento Destiny ha voluto dedicare uno dei 5 slot a un qualcosa di recente, per non mettere solo giochi, diciamo, classici usciti da tanto tempo. Destiny secondo me è un piccolo gioiello delle cose uscite recentemente, un bellissimo narrativo, un bel competitivo tra i giocatori, un bel fantasy, neanche fantasy, con la sua dose di fantastico, di esplorazione, tutto quanto.
È un gioco da tavolo?
Destiny? Sì, certo, è uscito Asmodee.
Dico, lo consideri un gioco da tavolo?
Sì, certo. Il fatto che le app mi sostituiscono un milione di scomodissime carte. Poteva fare la stessa cosa con... Allora, fosse uscito 10 anni fa, avrebbe avuto 10 mazzi di carte che facevano quel lavoro lì. Non fa niente di molto diverso da quello che fa, per capirci, Time Stories.
So perché addirittura, sì, dico, io ci ho giocato, nel senso, spostare la roba sul tabellone alla fine mi dava più fastidio che altro.
Se mi togli il tabellone esco pazzo, perché non capisco più quali sono le quest che posso ancora andare a fare, dove diavolo il mio personaggio. Quindi a me sembra abbastanza fondamentale. Ma al di là di quello è soltanto il gioco da tavolo. Include, siamo in tre, stiamo giocando assieme davanti a un tavolo, tiriamo dei dadi, abbiamo una plancetta su cui spostiamo le skill dei personaggi. In realtà c'è un sacco di manipolazione al di là dell'app, e tolto quello l'app non fa nient'altro che sostituire in modo più efficiente delle carte. Cioè, davvero, Time Stories poteva postare su un'app. Se me lo metti su un'app in cui entri in una location, mi mostri la location, a parte il fatto che starebbe su uno schermo piccolo e quindi non avrebbe l'effetto panorama che crei con Time Stories, però funzionalmente c'è tutto. In questo caso l'effetto panorama è dato dalle tessere, dagli oggetti, da tutto il resto che è sulla plancia. L'app ti dà di fatto gli eventi. Cioè, anziché dirti pesca la carta 97 dal mazzo storie, la carta 97 ti dice se vuoi parlare con l'oste pesca la carta 32, se vuoi invece esaminare dalla finestra in segreto pesca la 44 e vai a pescare le relative carte e così via cascata, l'app ti fa una serie di schermate in cui ti dice le conseguenze, cioè ti toglie i tempi morti. Quindi sì, è assolutamente un gioco da tavolo upgradato per essere più giocabile.
Ottimo. A me piace, io ce l'ho, che è una domanda sì. Che va fatta.
No, certo. Guarda, abbiamo fatto su Dungeoncast una live dedicata alle app, tipo settimana scorsa, proprio sull'app per i giochi da tavolo, se uno vuole approfondire il concetto, i problemi e le problematiche delle app. Però il succo è quello, è un'app a tutti gli effetti.
Bene, adesso ti manca l'ultimo, direi.
L'ultimo? Aspetta, cosa non vi ho detto?
Ho detto 5.
Ride, Sherlock Holmes, History of the World, Destiny e Micro Macro. Ordine sparso.
No, perché Micro Macro l'avevo già rimosso, vedi?
Perché Luca c'ha le sue pirime, quindi certi giochi non li prende proprio più in considerazione.
Ma mi spiace un po' che tu non abbia messo Stratego nella tua top 5, però... Va bene, nel senso.
Non mi entusiasma così tanto, carino, non mi ha entusiasmato così tanto. Se devo mettere una top di giochi classici, piuttosto avrei messo, come si chiama? Otello. Otello, cioè, di che ci ho giocato non so quante ore, molto più che a stratego. O
Cioè,
paroliere. Cioè, dobbiamo
perché
fare
tu di...
top dei giochi
eh.
d'epoca.
No, no, tu devi sapere che noi l'anno scorso avevamo, diciamo, sponsorizzavamo molto Totopoli e quest'anno sponsorizzeremo in tutte le puntate Stratego, perché ci hanno detto, parlate sempre di Totopoli, allora quest'anno parliamo sempre di Stratego, che sarà il
Stratego
nostro
comunque è un
gioco.
gioco che a oggi al mondo è uno dei giochi più venduti ancora. Cioè, non ho sottovalutato
Tuttora?
Stratego. Beh, la Jumbo su Stratego ci ha creato un impero. Si vende ancora tanto. Non quanto un Monopoli, per dire, ma
Vabbè, ma
penso parecchio.
Monopoli è ancora stravenduto, cioè.
Sì, è un discorso complicato, nel senso che Monopoli inizia a essere venduto non più come gioco, ma come oggetto da
Da
nostalgico
collezione
o come
quasi.
acquisto erroneo. Cioè, o lo comprano le nonne per i nipotini o i papà boomer per i nipotini perché quanto era divertente quando ci giocavo io da piccolo, oppure viene comprato perché no, vabbè, mi è uscito Monopoly My Little Pony, cioè puoi non avere Monopoly My Little Pony e allora lo
Esatto,
compri, ma non è che ci giochi, lo tieni e quando arrivano i tuoi amici fan di My Little Pony gli fai vedere che cavolo, cioè, stiamo scherzando, cioè Fluttershy, guarda che bellissima la miniatura di Fluttershy. Sostanzialmente serve a questo. Monopoly vive di questa cosa qua. Tra l'altro, fun
sì.
fact, c'era un interessantissimo articolo che è uscito un po' di mesi fa, perché sono usciti i bilanci pubblici dell'Hasbro come tutti gli anni, e adesso do delle cifre che sono indicative come percentuali, ma come sapete, Hasbro, oltre ad essere proprietaria di Monopoly, di tutto, letteralmente ogni gioco da tavolo classico potete immaginare, perché da quando ha assorbito anche l'MB, eccetera, li possiede
Sì.
tutti, da HeroQuest a Monopoly, a Risiko e così via, Risk per essere precisi, e anche proprietaria di D&D e di
Della Wizard of
Warhammer.
the Coast.
Esatto. E di conseguenza anche la TSR. È uscita un'analisi dei suoi bilanci, in base ai suoi bilanci, che gli ha fatto rivalutare in realtà determinate posizioni anche di strategia a lungo termine che adotterà. Tipo l'85% del loro fatturato deriva dai giochi da scaffale. Cioè, l'85% del loro fatturato, e stiamo parlando di 4,5 miliardi di euro, qualcosa del genere, o 5,4 miliardi di euro di fatturato anno, deriva dai giochi nei supermercati, quindi Monopoly, Scrabble, Risk e così via. Nonostante questo, il 40% dei suoi utili deriva da D&D e Magic. Cioè, di quello che per ogni 10 dollari che loro incassano da Monopoly ne guadagnano 50 centesimi, mentre da quello che incasso a D&D guadagnano molto di più. Tra l'altro, forse addirittura era il 60%, cioè aveva superato la metà, cioè più della metà del loro utile deriva da Magic e D&D oggi, nonostante sia un 15% del loro fatturato, cioè è un qualcosa di allucinante. Quindi le cose stanno cambiando, cioè Monopoly inizia a non funzionare più per certi versi, cioè lo vendi, ne vendi tantissimi, marginandoci pochissimo, con dei costi da sostenere enormi perché porti produzioni di milioni di copie all'anno. E quindi insomma è complicato. Bisognerà vedere in futuro cosa succederà. Poi cercatevi l'articolo con un po' di keyword tipo income, Hasbro, revenue, profit, esce fuori. Adesso non mi ricordo i numeri esatti, però l'ordine di misura era questo. Tant'è che è stato proprio rivalutato il dipartimento, chiamiamoli giochi moderni, all'interno dell'Hasbro per un ruolo prima marginale, perché tacchio, ma guadagniamo più da quello che da il resto, che metti in moto una quantità di personale, di spese fisse allucinante per un utile che è molto minore. Quindi
Certo. Allora, adesso direi che resta l'ultima classifica.
l'ultima classifica, che è la classifica dei tuoi giochi, secondo te. A quelli cui sei più affezionato o quelli che sono più belli, decidi tu. Hai libertà.
Ok, miei, cioè miei ne
Cioè,
sviluppo
tuoi
io
come
proprio.
autore, sì.
Come autore.
Ah, questo, giochi che conosco bene di sicuro, chiamola così.
Esatto.
Allora, la mia top 3 di giochi di nuovo li do in ordine a caso perché non sono in grado di, cioè, sono in grado di fare delle selezioni, ma poi non fatevi anche fare un ordine tra le selezioni perché è terribile, cioè, non ce la posso fare. La mia top 3 sono sicuramente Origami, che resta uno dei, secondo me, dei miei giochi meglio riusciti e di cui sono assolutamente più soddisfatto da un sacco di punti di vista diversi.
Anche sicuramente tra i più venduti in
Anche
redazione, almeno.
sicuramente
Quello
tra i più venduti,
sicuramente.
sai che ho perso un attimo, non ti saprei dire un numero reale, so che un anno e mezzo fa circa, o un anno fa, eravamo intorno alle 25.000 copie, quindi adesso credo che saremo molto sopra.
Mica male.
Contando anche l'estero, nel senso non solo l'Italia,
Sì,
però comunque
certo.
un valore di misura è una cosa del genere. Comunque, un Origami di sicuro, un altro è Un giorno da Cana, che io metterei sicuramente nella mia top 3, tra l'altro anche questo sta andando veramente, veramente, veramente bene.
Cioè, anche perché lì unisce due delle tue passioni, i fumetti e il
Esatto, i
gioco.
fumetti e i giochi, esatto. Certamente Stefano è stato un bravissimo illustratore, abbiamo fatto un lavoro splendido, abbiamo lavorato benissimo assieme, tant'è che adesso l'ho coinvolto a lavorare anche in altri progetti. Lui sta andando benissimo, mi sono arrivate da poco le mie copie autore dell'edizione coreana e dell'edizione francese, fra un po' arriveranno l'edizione di N altri paesi con cui state chiuse, quindi è anche tra l'altro il primo fumetto gioco italiano, il primo fumetto gioco italiano tutto italiano, a parte Shelby, che però non so se conti esattamente, non essendo, cioè non so cosa, come conti Shelby, ma tolto quello è il primo fumetto gioco nel senso diciamo più strutturato che sia mai uscito italiano e credo che sia il primo che viene localizzato all'estero in assoluto. Cioè, anche di libro game tradizionali, non credo, ce ne sono tantissimi italiani perché c'è una scuola meravigliosa, ma non localizzati all'estero, quindi sono anche molto orgoglioso di quello. E quindi ci metto dentro Un giorno da Cana di sicuro. E come terzo, seguendo quella regola d'oro, che il gioco più bello è sempre l'ultimo che hai fatto, che però è una regola abbastanza vera, cioè non è una regola paracula per capirci, cioè nel senso che tendenzialmente. E ci metti sull'ultime cose che stai facendo tutta la tua passione e tutte le esperienze, quindi chiaramente più vai avanti, più le cose che fai sono migliori. Cioè, i giochi che farò fra 5 anni saranno migliori di quelli che sto facendo adesso, mediamente parlando. E quindi ci metto It's a Bomb, che uscirà i primi mesi dell'anno prossimo, qualcuno l'ha già visto in anteprima, in qualche video, online, eccetera, perché ne abbiamo fatte alcune anteprime giocate. E sono veramente veramente soddisfatto. È un cooperativo in cui bisogna disinnescare una bomba con una meccanica che ricordi il Mastermind. Sono sempre stupito perché tutti mi rispondono: che cos'è Mastermind? Non lo conosco. Maledizione, cioè questa cosa è spiazzante. Ma tutti, ma anche giocatori super hardcore, cioè nel senso non è che dico gli occasionali, io ho giocato con ogni tipologia di giocatore, dagli occasionali agli
Noi
iper
lo sappiamo, ovviamente.
hardcore. Voi ovviamente lo sapete. Curiosamente comunque ho scoperto che è un gioco che ha avuto un successo limitato in Italia e ormai è morto, è sparito da 20 anni in Italia, ma che all'estero vende come un treno, tipo negli Stati Uniti, wow, vende da panico, cioè non c'è un supermercato che non abbia un mastermind, da noi si è letteralmente dimenticato. Comunque, con una meccanica diciamo di deduzione in base agli indizi su cosa è presente all'interno dello schema, bisogna capire dove sono i cavi da tagliare, gli esplosivi e tutto quanto. E questo gioco uscirà all'inizio dell'anno prossimo e ne sono veramente soddisfatto. Anche perché è uno dei miei primi giochi, uno dei primi giochi miei che supera la mia prova personale del playtest. Intendo, quando si fa l'autore e si vanno a fare i playtest prima di andare in produzione, il tuo gioco lo odi. Tant'è che quando esce poi fisicamente, a mio gusto riguarda me, ma non sono l'unico autore che ha questo problema, quando esce fisicamente è bellissimo stringere la tua copia in mano, è una sensazione, un'emozione unica, ma poi ci giochi nei tavoli a fare le dimostrazioni perché l'editore ti obbliga sostanzialmente, cioè dice dai, è uscito, non vuoi fare il gioco con l'autore, ma tu ti taglieresti le vene pur di non giocare, per evitare di giocare al tuo gioco perché ci hai fatto 692 partite, cioè vorresti bruciarlo. E invece, dopo queste ultime 3 settimane in cui ho fatto sessioni da 5-6 a settimana di gioco a questo, perché dovevo limare tutti gli scenari presenti nella scatola base, Cioè, ancora l'ultimo giorno lo giocavo volentieri, che per me è un record, cioè non è dire gli avrei dato fuoco l'ultimo giorno, invece ero proprio contento, quindi rientra
cioè,
pieno.
Ho capito che non gli hai dato fuoco, era una bomba questo, it's a bomb,
certo, esatto.
cioè, facile fare.
Quindi questa è la mia top 3. Origami, un giorno da cane, un giorno da cana e it's a bomb.
Di questi tre ovviamente noi abbiamo tutti Origami un giorno da cana, It's a Bomb non è ancora uscito, non l'abbiamo ancora potuto comprare, ma lo compreremo subito appena esce, non ti preoccupare Chris, lasciaci stare in redazione, l'abbiamo preordinato, non ti preoccupare.
E poi ci credo, no? Se è così la gente inizia a crederci.
faccio un'ultimissima domanda, giusto perché dicevi di Origami.
A
una persona che non ha nessuna delle due scatole, leggende o quella normale, quale consiglieresti tra le due?
Assolutamente la normale, perché nella normale ci sono 5 famiglie, per chi non ha giocato Origami è un gioco di combo di carte in cui si creano degli origami a livello di ambientazione, ogni partita si mette un mazzetto di carte per ogni giocatore, che vengono però mescolate assieme. Ogni mazzetto che viene chiamato famiglia è di una tipologia diversa, nella scatola base ci sono tipo gli insetti, gli animali acquatici, gli animali da fattoria, eccetera, eccetera, e ha delle sue tematizzazioni, quindi ad esempio uno è molto con effetti di tech detto, un altro è molto legato sul creare combo di pesca, un altro è molto legato sull'incentivare il gioco a catena di carte e così via. Quindi mescolando famiglie diverse si creano di fatto delle build di mazzi differenti, quindi dei gameplay anche differenti.
Sì, nella scatola base
e tattiche anche diverse, certo, assolutamente, perché si creano combo possibili differenti e così via. Nella scatola base di Origami, nella prima scatolina, anche se appunto sono entrambi giocabili anche a sé stanti, oltre che unite, ci sono 5 famiglie. Ed essendo un gioco fino a 4 giocatori, con 5 famiglie, anche se giocate col massimo numero di giocatori, potete fare 4 diverse 5 diverse combinazioni di famiglie, anche giocandoci 4. Invece in Origami Leggende ci sono solo 4 famiglie dentro, perché il quinto mazzetto in realtà comprende dei personaggi speciali che permettono di creare diciamo di modificare le partite in vari modi, che sono molto interessanti, però vi perdete comunque la famiglia, quindi vi perdete le possibili combinazioni. Inoltre alcuni dei mazzetti hanno degli effetti un po' più complessi rispetto a quelli del primo, infatti viene venduto come un gioco giocabile a sé e lo è a tutti gli effetti, cioè se comprate Origami Leggende, leggete le regole, giocate a Origami con quei mazzetti lì, ma è dato lato mio come un'espansione, quindi gli effetti che ci sono nel primo sono quelli in un certo senso che io ritenevo più interessanti da avere come primi mazzi di gioco, quelli altri sono quelli che io vedo come un po' più avanzati, quindi rendono un po' più complicato un approccio iniziale.
Ok. Luca, altre domande?
No, direi che
va lo lasciamo bene. Andare.
Lo lasciamo andare, Chris.
Guarda che però se lo lasciamo andare, poi dopo la prossima volta sarà tra 2 anni, che ritorna.
No, la prossima volta verrà come Chris redattore a chiacchierare beatamente con noi
di
qualche altro argomento.
Ok. Va bene. Allora, dai, ringraziamo Chris.
Grazie a voi.
E, grazie ovviamente anche a Luca.
Figuratevi ragazzi, sono sempre qui a disposizione. Mi raccomando, se volete interagire con noi, come hanno fatto stasera altri ascoltatori che ci hanno mandato delle domande da fare a Christian, iscrivetevi al nostro gruppo, giochi sul nostro podcast, su Telegram. E ovviamente poi seguiteci sul sito www.giochisulnostrotavolo.it, sul canale YouTube, su Instagram, su Facebook e chi più ne ha più ne
mette. Spotify, scusa, anche noi ci siamo su Spotify, perché dove vuoi ascoltare il podcast? Su Spotify e su tutte le varie piattaforme streaming. Va bene, e ci trovate, lo ricordo perché ogni tanto può passare un po' inosservato, ma ci trovate anche su Alexa, quindi potete dire Alexa, riproduci i giochi sul nostro podcast da TuneIn, perché ci appoggiamo a un'app, però se lo dite Alexa vi mette l'ultima puntata del podcast. Va bene, direi che allora per questa puntata è tutto e ci sentiamo alla prossima.
Ciao, buona serata a tutti.
Ciao!
Ciao!
giochi sul nostro podcast, il podcast ludico.
Avete ascoltato Giochi sul nostro podcast.